Samba Radio, in collaborazione con le classi 4A e 4E del Liceo Linguistico Sophie Scholl di Trento, presenta
Arte da ascoltare, un'opera d'arte e una storia da raccontare.
Buongiorno agli ascoltatori di Samba Radio. Bosin Christian, Gabriele Gervasi e Martina Monti vi danno il benvenuto alla nona puntata di Arte da ascoltare. Un'opera d'arte, una storia da raccontare. Una speciale puntata quella di oggi. Un'intervista al grande maestro Giotto, l'artista che rivoluzionò per sempre l'arte medievale. Vi presentiamo i nostri special guest. Giotto, artista cardine della pittura italiana a cavallo tra il 200 e il 300, ed un maestro bizantino, rappresentante della grande tradizione dell'Impero Romano d'Oriente. Cercheremo di capire insieme le loro concezioni artistiche, sottolineando le differenze stilistiche ed il grande contributo che hanno dato alla storia dell'arte. Iniziamo. Maestro Giotto, come descriverebbe il suo ruolo nel panorama artistico del suo tempo?
Sono stato un pittore ed architetto fiorentino attivo tra la fine del 200 e l'inizio del 300. Molti mi considerano l'iniziatore di un nuovo linguaggio pittorico, più vicino alla realtà e alle emozioni umane. Il mio intento era far rivivere le figure sacre, mostrandone la loro umanità attraverso le loro emozioni, facendole così sentire più vicine a noi, dando loro volume, peso, presenza, superando la bidimensionalità della pittura precedente, ovvero quella bizantina.
Lei è celebrato come colui che ha dato inizio a una nuova era dell'arte. Partiamo da Assisi. Cosa rappresentano per lei gli affreschi della Basilica di San Francesco?
Assisi è stata la mia grande scuola, il luogo dove ho potuto, per la prima volta, dare corpo alle mie idee. Nelle storie di San Francesco, affrescate nella Basilica Superiore, non ho voluto solo narrare, ma far rivivere gli eventi. Al tradizionale uso della foglia d'oro, ho preferito degli sfondi per simulare il cielo azzurro. Ho dato ai personaggi un peso reale, li ho posti su una scena tridimensionale, come nel presepe di Greccio, dove lo spazio architettonico è palpabile. Volevo che l'uomo si riconoscesse nel racconto, che sentisse il dolore, la gioia, l'umanità del santo.
Qual è invece la sua visione, maestro bizantino?
La mia visione è in netta contrapposizione rispetto a quella del maestro Giotto. L'arte non deve essere un palcoscenico per emozioni effimere. I sacri personaggi devono rimanere la loro divinità, non solo debolezza terrena. Il nostro scopo è innalzare lo spirito dell'uomo a Dio, non ancorarsi al fango del mondo. Lo sfondo d'oro è necessario, simboleggia la luce eterna, l'assenza di un tempo e di uno spazio terreni. I nostri corpi sono schemi astratti, icone della perfezione celeste.
Spostiamoci a Padova, nella Cappella degli Scrovegni. Lei sembra aver portato questa umanità a un livello ancora più alto. Maestro Giotto, vorrei discutere dei sentimenti, delle emozioni, di tutto quel pathos che riesce a trasferire nel suo ciclo di affreschi. In particolare di due momenti di contatto fisico estremo, l'incontro alla Porta Aurea ed il bacio di Giuda.
La Cappella degli Scrovegni è il compimento del mio linguaggio pittorico rivoluzionario. Lì ho potuto narrare le storie di Gioacchino e Anna, di Maria e di Cristo, con una coerenza spaziale e drammatica totale. Ho dipinto le passioni umane, il dolore all'apice del suo pathos nel compianto sul Cristo morto, il bacio di Giuda e il bacio tra Gioacchino ed Anna. Non si tratta solo di un bacio simbolico, le loro labbra si toccano, le mani si intrecciano ed i volti si fondono. Rappresenta la purezza, l'amore coniugale e l'inizio della vita. È considerato uno dei primi teneri baci tra santi, raffigurati nell'arte occidentale, qualcosa di mai visto prima. La vera rivoluzione non è solo lo spazio e il volume, ma la capacità di esprimere l'anima e il sentimento dei personaggi attraverso i loro volti, i loro gesti.
In quell'opera la prospettiva ed il pathos sono eccessivi, un vero scandalo. Vedo persone che piangono e si disperano, come nel vostro compianto sul Cristo morto. Addirittura gli angeli che si strappano i capelli, urlano disperati con gestualità, portate all'estremo. Le figure sacre non dovrebbero mostrare tanta passione. L'arte è un canone, una regola immutabile, dettata dalla tradizione, che garantisce la corretta rappresentazione del divino. I gesti devono essere essenziali, simbolici, non devono destare emozioni passionali. Noi lavoriamo per l'eternità, voi lavorate per la storia.
ma è proprio nelle emozioni che l'uomo si riconosce. Prendiamo il bacio di Giuda. In quest'opera non c'è amore, c'è lo scontro tra il bene e il male. Ho affrescato Giuda che avvolge Cristo con il suo mantello. Un abbraccio all'insegna del tradimento e dell'inganno. La nobiltà ferma di Gesù contro la bruttezza morale di Giuda. Non servono spiegazioni per capire che è il traditore, lo si vede dai loro sguardi.
Quindi la differenza fondamentale tra voi, maestro Giotto, e la tradizione bizantina risiede nella rappresentazione dell'uomo e dello spazio?
Esattamente. Io ho dato ai miei personaggi un volume che li rende solidi, corpi che poggiano su un terreno. Ho utilizzato la luce non solo per illuminare, ma per modellare le forme, facendoli uscire dalla bidimensionalità piatta. È la riscoperta del reale, la narrazione teatrale e concreta della vita sacra. I miei personaggi sono ambientati in luoghi reali. Le storie di San Francesco sono volutamente ambientate ad Assisi. Negli sfondi potete ritrovare gli edifici presenti all'epoca e le architetture del tempo, rappresentate con una prospettiva ancora intuitiva, ma pur sempre prospettiva. Un'innovazione mai vista prima. Potete riconoscere i luoghi dove il santo ha vissuto e sentirlo più vicino, più reale.
La nostra pittura invece è spiritualità pura. Non cerchiamo il volume o la carne, che sono caduchi. Cerchiamo la luce divina, resa dai fondi d'oro, la linea di contorno rigida che fissa la figura nell'assoluto e la frontalità che stabilisce un contatto diretto e atemporale con il fedele. Voi avete introdotto la natura nell'arte, noi rappresentiamo l'aldilà.
È affascinante notare come queste due visioni abbiano convissuto. Giotto, lei ha aperto la porta alla prospettiva e all'umanesimo, ma forse senza la disciplina e il rigore bizantino non avremmo avuto quella tensione verso l'infinito. Una delle sue opere più importanti, che rappresenta appieno alcune delle innovazioni da lei introdotte, è l'affresco intitolato L'omaggio dell'uomo semplice, che oggi troviamo ad Assisi. Le andrebbe di parlarcene più dettagliatamente?
L'omaggio dell'uomo semplice è un affresco che racconta bene non solo il mio modo di intendere la pittura, ma anche il lavoro collettivo che sta dietro a opere di questa portata. La scena mostra San Francesco che riceve il mantello da un uomo del popolo, un gesto semplice ma carico di significato umano e sociale. Le figure sono solide, inserite in uno spazio architettonico credibile, e il gesto del donatore è immediato, quasi quotidiano.
Quest'opera ci offre quindi uno spunto per parlare del dietro le quinte della pittura medievale. Come funzionava, concretamente, la sua bottega?
La bottega era prima di tutto un luogo di lavoro, ma anche di formazione. Io progettavo la scena, stabilivo la composizione e dipingevo le parti più importanti, come i volti e i gesti principali. Attorno a me lavoravano aiutanti ed apprendisti, ciascuno con un compito preciso. Chi preparava l'intonaco, chi macinava i pigmenti completamente naturali, chi completava sfondi e architetture.
Quindi non si trattava di un lavoro individuale?
Assolutamente no. Opere come quella di Assisi richiedevano un'organizzazione complessa. La bottega funzionava come una vera scuola. Gli apprendisti imparavano osservando, copiando, partecipando direttamente all'esecuzione. Non esistevano manuali teorici. L'insegnamento passava attraverso la pratica quotidiana.
In questo, però, non siamo così diversi. Anche nelle nostre botteghe l'apprendimento avviene per imitazione. La differenza è che noi insegniamo a rispettare modelli fissi, schemi tramandati da secoli. L'allievo non deve inventare, ma conservare.
Ed è proprio qui che nasce la distanza tra noi. Nella mia bottega non chiedevo solo di ripetere, ma di capire. Insegnavo a osservare la realtà, a dare peso ai corpi, a costruire uno spazio coerente. I miei allievi, quelli che oggi chiamate giotteschi, imparavano un linguaggio nuovo, che poi avrebbero rielaborato personalmente.
Possiamo quindi dire che la sua bottega ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione del suo stile?
Sì, senza la bottega il mio linguaggio non si sarebbe diffuso. I giotteschi portarono avanti il mio stile, rielaborandolo, uno stile fatto di figure massicce, colori più naturali, una narrazione chiara e comprensibile. La bottega era il luogo in cui questo stile prendeva forma e veniva trasmesso.
Ma così lo stile diventa mutevole, soggetto al tempo.
È vero, ma è proprio questa capacità di cambiare che permette all'arte di parlare agli uomini di ogni epoca.
Dunque, l'omaggio dell'uomo semplice non è solo un affresco innovativo dal punto di vista stilistico, ma anche il frutto di un nuovo modo di lavorare e di insegnare l'arte.
Esattamente, è il segno di un'arte che nasce in bottega, cresce attraverso il lavoro collettivo e mette l'uomo, con la sua umanità, al centro del racconto sacro.
Bene, siamo giunti alla fine di questa puntata. Ringrazio i nostri ospiti e voi ascoltatori che ci avete seguito fino alla fine. Abbiamo insieme capito come l'intuizione di un singolo grande artista possa rivoluzionare per sempre l'arte di un'epoca, lasciando un forte eco nelle generazioni future.
Arte da ascoltare, un'opera d'arte e una storia da raccontare.